Allora, abbiamo più volte, anche grazie al contributo di State Watch, parlato delle diverse traiettorie che sta prendendo la War on Migrants, la guerra alle persone migranti, tra lo sviluppo di un apparato militare sorvegliante, lo sviluppo di frontiere biometriche, la cosiddetta dimensione esterna, neocoloniale, di progressiva esternalizzazione delle frontiere e anche dei centri detentivi, degli apparati concentrazionari, e ovviamente il ruolo di Frontex come esercito europeo formalmente schierato appunto nella guerra alle persone migranti, da un lato, ma anche il ruolo di Frontex come forza plasmante in termini politici. Al di là di tutti questi aspetti, e diciamo al di là dei tentativi di blocco muscolare, meccanico, militare delle persone alle frontiere, sembra che proprio Frontex stia investendo molto sulle deportazioni. E quindi diamo il bentornato a Yasha Maccanico di Statewatch per affrontare proprio questi aspetti. Ciao.
Buongiorno, ciao.
Ecco, ti chiederei appunto di partire sull'aspetto delle deportazioni. Come si sta evolvendo l'investimento sui programmi di deportazione?
Beh, si stanno ampliando moltissimo, però è una partita che si gioca su vari tavoli, perché da una parte c'è il fatto delle deportazioni che sono attuate sia dagli stati membri in isolamento, che sempre di più con la collaborazione di Frontex. Poi c'è Frontex, che inizialmente serviva soprattutto per i voli congiunti richiesti dagli stati membri, però ora sta acquisendo maggiore indipendenza anche per proporre agli stati di mettere a disposizione le persone da deportare in un luogo specifico dove magari si vuole attuare una deportazione. Allo stesso tempo Frontex si è munita di una divisione per le operazioni di deportazioni, e praticamente abbiamo provato a mettere insieme tutti i costi delle varie deportazioni, e sembra che semplicemente per operazioni di deportazioni sono stati spesi 274 milioni di euro dal 2006, praticamente, con alcune dei luoghi da cui sono alcuni i maggiori stati deportanti attraverso la cooperazione con Frontex sono precisamente la Germania e l'Italia, e alcuni dei paesi principali verso i quali sono deportati le persone sono Albania, Tunisia, Kosovo, Nigeria.
Sì, potete trovare una, diciamo, grafica molto efficace che descrive queste traiettorie di deportazione, e sono solo quelle operate direttamente da Frontex.
Certo.
Ecco, lo potete trovare appunto su statewatch.org, una analisi che si chiama Frontex and Deportations 2006-2021. E questo ci fa rendere conto appunto della massiccia portata del ruolo appunto come operatore delle deportazioni, come logistica delle deportazioni incarnato da Frontex, in cui si vede appunto come la Germania assuma un volume veramente significativo, pari a circa tre volte quello dell'Italia, con tutte le traiettorie dei paesi verso i quali queste deportazioni vengono effettuate. Ma è interessante appunto questa, in qualche modo, modulazione dell'intervento di Frontex e progressivo maggiore investimento sulla dimensione di deportatore rispetto a quella di, in qualche modo, blocco militare degli ingressi.
Esattamente, questa è una cosa particolarmente importante da un punto di vista sistemico e strutturale, perché mentre fino a poco fa magari si poteva dire che queste politiche migratorie soprattutto avevano effetto alle frontiere attraverso un po' la degradazione di quelle zone e anche delle aree dei porti e cose del genere, quindi parliamo delle isole greche, parliamo di Lampedusa, cosa, la Sicilia, parliamo anche delle frontiere all'est, ora in tempi più recenti, e già storicamente l'Andalusia e le isole Canarie erano zone che erano colpite da questi problemi. Questo fatto di aumentare le deportazioni, ed è di pochi giorni fa il piano della Svezia, che la nuova presidenza praticamente di aumentare le deportazioni, perché nonostante un aumento significativo, molto significativo, comunque dalle istituzioni europee quello che arriva è che ci sono troppe poche deportazioni, bisogna ristabilire la credibilità del sistema europeo dei rimpatri, e praticamente questa è messa come una condizione sine qua non per il funzionamento del sistema di asilo e anche del controllo della migrazione. Quindi da una questione delle frontiere, ora i controlli, è come se tutto il territorio dell'Unione Europea fosse un territorio di frontiera, perché si è data priorità al fatto di rintracciare le persone da deportare, il che significherà inevitabilmente un aumento nelle operazioni di rintraccio dei cittadini non comunitari in situazione irregolare, o almeno così lo chiamano loro. Quindi è un problema che ha portato quella pervasività del potere delle autorità per il controllo dell'immigrazione, che inizialmente si è spiegato di più alle frontiere e ora piano piano si materializzerà di più attraverso le operazioni di polizia per rintracciare questi cittadini non comunitari che sono considerati in posizione irregolare e quindi da espellere. E questo comporta inevitabilmente una richiesta dalle autorità europee di aumentare la capienza delle strutture detentive.
Sì, tra l'altro riguardo a questo è molto interessante questa diciamo oscillazione tra due dimensioni. Da un lato quella di esternalizzazione, in cui appunto si lavora su progressivamente spostare verso l'esterno le frontiere della Fortezza Europa, anche andando a, per esempio, immaginare hub concentrazionari, insomma macro centri di detenzione per migranti, per esempio posizionati all'interno di blocchi come quello di Visegrad, all'interno di paesi che per esempio non vogliono aderire alle cosiddette redistribuzioni eccetera, ma preferiscono politicamente concentrarsi sulla detenzione amministrativa e via dicendo. Dall'altro, come raccontavi tu, c'è l'altra dimensione, che in qualche modo sembra opposta a quella dell'esternalizzazione, ma in realtà è assolutamente sinergica, che è quella di trasformare tutto il territorio in una frontiera, la frontiera ovunque. E questo significa, da un lato, rastrellamenti, dall'altro un potenziamento dei rastrellamenti di persone senza documenti, dall'altro anche l'incremento di un altro grande settore in cui Frontex sta facendo molta promozione, che è quello della sorveglianza, e quindi di dispositivi di tracciamento per in qualche modo facilitare la macchina dei rastrellamenti, un po' come fa ICE negli Stati Uniti.
Esattamente, e questo è un grandissimo problema, perché è come se si volessero dare dei poteri speciali a queste autorità, e negli Stati Uniti è così, c'è il libro di Rhys Jones ha fatto due libri, uno dei quali è sulla natura intrinsecamente razzista delle politiche di immigrazione negli Stati Uniti, che sono partite all'inizio dovuto alla paura dei cinesi, e dall'altro c'è il fatto che hanno dei poteri speciali che in teoria sono utilizzabili alla frontiera, però poi in realtà ci sta un raggio abbastanza grande di miglia, mi pare che erano 100 miglia dalla frontiera, dove possono esercitare questi poteri, e praticamente se uno va a guardare la mappa degli Stati Uniti, gran parte delle grandi città sono in quelle
raggio d'azione
frange di territorio, esattamente. E allo stesso modo il tentativo di stabilire che gli ufficiali di Frontex hanno dei poteri e delle immunità speciali quando operano nei territori dei vari stati, sia all'interno dell'Unione Europea che nei paesi terzi, si sta provando a assicurare che, a parte avere dei forti poteri, sempre in congiunzione delle autorità locali che li ospitano, anche possano godere delle immunità, praticamente così che anche i paesi membri praticamente non saranno riluttanti a mandare delle persone a fare dei servizi per Frontex, perché ci sarebbe possibilmente il rischio di essere invischiati in delle questioni di violazioni dei diritti umani o dei casi penali persino.
Sì, questo l'avevamo visto assolutamente anche con il Senegal, per esempio, se non sbaglio la Mauritania. Arriva solo un messaggio che chiede di specificare l'autore o l'autrice dei libri che avevi citato.
Rhys Jones, quindi R-E-E-C-E, è un cognome, e secondo pezzo Jones, J-O-N-E-S.
Grazie mille.
Ed è un autore americano che sta all'Università dell'Hawaii.
Benissimo.
Ha fatto anche un Violent Border, c'è un altro suo libro.
Senti, no, scusa, non volevo interromperti, prego.
Sì, no, rispetto c'è questa questione che c'è un aumento continuo di queste deportazioni, e praticamente i grafici che abbiamo fatto anche su quell'informativa sulle deportazioni dal 2006 lo dimostra, che c'è stato un grande aumento da poche centinaia a qualche migliaia. E ora si sta abbastanza stabilmente sopra i 10.000, nonostante un calo nel 2020 dovuto al Covid. Però è di questi giorni proprio la dichiarazione della presidenza svedese che essenzialmente dice che i tassi di rimpatri attuali non sono accettabili e hanno degli effetti negativi sulla capacità di accoglienza e anche sulla legittimità dei nostri sistemi nazionali di asilo e di immigrazione, quindi per dare un'idea di quanto è una priorità in questo momento questa questione. E allo stesso tempo Frontex, anche dando notizia di un record di deportazioni, loro dicono rimpatri, però neanche quello è abbastanza precisa come descrizione, anche perché sempre di più si sta provando a spostare anche le persone verso i paesi in transito, non solo nei loro paesi di origine. E allo stesso tempo c'è questa questione che pare che c'è una svolta verso degli accordi informali per le deportazioni, per prevenire possibili lamentele da parte delle società civili, siano europee o siano dei paesi contro i cui cittadini praticamente vengono effettuate queste manovre.
Ecco, questo è appunto un altro aspetto molto interessante, perché da un lato, come si raccontava nella scorsa puntata, grazie al contributo di Sara Creta e di Lighthouse Reports, si registra la presenza qualche modo strutturale di spazi di detentivi informali come i black sites, funzionali appunto a rimpatri informali che possiamo definire black operations. E appunto, come citavi, sembra parallelamente esserci un lavorio sul piano narrativo con la sostituzione del concetto di espulsione con quello di riammissione, e appunto una dimensione di opacità che sta assumendo una certa rilevanza tattica a livello europeo. E quindi questa opacità che descrivevi servirebbe proprio per depotenziare l'attenzione dell'opinione pubblica?
Esattamente, perché poi gli accordi formali sono stati 18 e in realtà non se ne sancivano più molti, quasi da una decina d'anni. L'eccezione è quello con la Bielorussia, che considerando ciò che sta succedendo attualmente non dovrebbe neanche essere attuato praticamente, certo. Che del 2020, però poi già per molti anni prima non c'erano stati altri accordi di ammissione formali con l'Unione Europea, e allo stesso tempo hanno detto che preferiscono altre forme di accordi di riammissione che legalmente non sono di obbligato compimento, no? Quindi non sono molto controllabili né dai parlamenti né dai tribunali praticamente. Questi sono stati conclusi con l'Afghanistan, con la Guinea, con il Bangladesh, con l'Etiopia, con Gambia con la Costa d'Avorio, quindi c'è questa svolta che poi in parallelo a livello nazionale sono i memorandum di intesa che stanno facendo vari paesi, noi abbiamo quello con la Libia, il Regno Unito ha appena sancito quello con Ruanda, che non si sa se alla fine sarà attuabile o meno, però riguardo a ciò che raccontava Sara Greta la settimana scorsa, ed è stato un intervento molto importante, io penso che la cosa che vorrei aggiungere è che questa pratica delle consegne informali praticamente è stata autorizzata esplicitamente dall'articolo 6 e 3 della direttiva sui rimpatri a livello comunitario, che permette le consegne informali tra stati confinanti se c'è un accordo bilaterale praticamente, e c'è tra l'Italia e la Slovenia, e quindi ha permesso dei trasferimenti informali che praticamente poi hanno portato a delle violazioni dei diritti, incluse le violenze sofferte sia in Slovenia che in Croazia, che la negazione dell'accesso al diritto d'asilo per la persona che poi è stata sbattuta in Bosnia Erzegovina. Quindi sono delle cose chiare, però allo stesso tempo c'è stato un recente scandalo delle rimpatri consegne informali tra la Francia e la Spagna, che in realtà neanche sono consegne ma sono persone abbandonate oltre la frontiera, ma era successo anche in Italia sia in passato, che una decina d'anni fa un rapporto dell'ALTI era stato molto attento sulle pratiche che la polizia francese svolgeva verso Ventimiglia, e ci sono stati anche rapporti più recenti, quindi è una pratica che è diventata normalizzata. Il problema è che quello che sembra che sta succedendo con il patto è che stanno provando a normalizzare queste pratiche anche con i paesi terzi, in assenza di una base legale.
E questo è appunto camouflage da espulsione e riammissione praticamente?
Esattamente, perché gli permette anche di far sembrare che i servizi di frontiera funzionano meglio, perché se non registri, se non c'è nessuna traccia cartacea di questi avvenimenti, di queste consegne, di questi arrivi e di questi attraversamenti di frontiera, si possono anche massaggiare le cifre praticamente riguardo alla performance dei servizi di frontiera.
Certo, è abbastanza allucinante questa descrizione degli eventi. In realtà sono pratiche che Statewatch analizza da diversi anni, per cui veramente il lavoro che state portando avanti nel disvelare determinati processi che altrimenti rimarrebbero nei trafiletti dei documenti, tra l'altro alcuni di questi non circolano neanche in modo formale all'interno delle commissioni e europee, nel senso sono, di nuovo, non so se definirli memorandum o come, ma non vengono pubblicati in modo formale.
Eh sì, quella è un'altra battaglia che stiamo portando avanti, che è quella per avere un aumento dell'accesso ai documenti in campo di sicurezza e immigrazione, che sono precisamente i campi in cui stanno provando a estendere le eccezioni, perché c'è un diritto d'accesso ai documenti europei che in realtà è abbastanza ampio soprattutto riguardo in confronto a tanti paesi membri, quindi quella è una situazione importante. Però c'è stato il problema che il fatto che sono state portate il Parlamento europeo e la Commissione a fare questi processi di codecisione negli aspetti legislativi, praticamente ha portato una situazione in cui si sono riservati il diritto di negoziare dietro in camera chiusa praticamente, fino a uno stadio abbastanza avanzato dei negoziati sulle varie proposte, i trialoghi li chiamano. Praticamente c'è stata una vittoria importante la settimana scorsa di Emilio De Capitani, che ha portato un caso per ottenere l'accesso a questi documenti preparativi e di discussioni nelle fasi iniziali delle proposte legislative, e quella è una cosa che dovrebbe essere molto interessante vedere gli esiti, perché praticamente è riuscito a ottenere il fatto che tanti documenti del procedimento legislativo che prima venivano negati per proteggere il processo di presa di decisioni e anche per non imbarazzare praticamente le delegazioni nazionali facendo sapere quali idee avevano portato avanti nelle riunioni, praticamente ora è stato stabilito che queste informazioni vanno rese pubbliche.
Certo, diciamo che appunto da un lato il tentativo di far emergere, di rendere più visibili questi processi parte dal basso, dall'altro dall'alto si sviluppa la percezione che l'opacità sia assolutamente funzionale al mantenimento e anzi al potenziamento di questi dispositivi di deumanizzazione, di fatto di brutalità e di estensione della macchina delle espulsioni e di un approccio militare repressivo ai fenomeni migratori. Che dire, Yasha, se hai altro da aggiungere, se no ci risentiamo alla prossima, visto che tra l'altro c'è un altro molto interessante articolo su Statewatch, quello che riguarda la formazione sorvegliante e le alleanze strategiche che queste sta incarnando, sia per quanto riguarda appunto l'utilizzo di strumenti di sorveglianza delle comunicazioni mobili e tecnologie forensi, sia per quanto riguarda la cosiddetta cyber crimes e cyber guerra, e magari torneremo a sentirci anche su quello.
Eh sì, perché parte del problema di questo processo di esternalizzazione è il fatto che si stanno potenziando i ministeri degli interni e le forze di polizia in paesi dove veramente sarebbe l'ultima cosa che dovrebbe provvedere. Però questa è un'impostazione molto statista, che è uno dei problemi chiavi dell'Unione Europea e che la sta indebolendo in realtà. E riguarda la questione di Sara Greta e le investigazioni di Latas Report della settimana scorsa, voglio solo segnalare la loro importanza, perché per quanto dai documenti europei si ottengono dei dati e anche soprattutto si può fare una critica delle impostazioni, in quelle inchieste praticamente si vede qual è la realtà, certo, dei fatti. Quindi uno parla di articolo 6.3 e consegne informali tra paesi in presenza di un accordo bilaterale, e praticamente la questione è che ci sono delle persone ammanettate a delle gabbie per delle traversate che possono metterci dalle 12 alle 20 ore in mare, quindi ci sono gravi situazioni di violazione dei diritti, delle tutele e tutte queste cose, quindi bisogna ringraziarli anche perché queste sono informazioni che sono utilizzabili in sedi legali. Certo. E sembra che l'unico modo di far arretrare un minimo questa cosa è che alcuni stati siano messi di fronte alla loro responsabilità, senza che possano semplicemente usare l'Unione Europea come scudo, che è quello che sta purtroppo avvenendo.
Sì, da un lato c'è appunto il lavoro di analisi della cornice istituzionale su cui si muove l'inchiesta di Statewatch, dall'altro c'è appunto il monitoraggio concreto su cosa avviene all'interno della vita e sulla vita e sui corpi delle persone che subiscono poi le decisioni prese all'interno di questa cornice istituzionale. C'è poi la necessità anche di collegare queste diverse informazioni con i movimenti, con le realtà che si occupano materialmente sul territorio di solidarietà, di supporto e di conflitto, e questo è quello che cerchiamo di fare noi. Che dire, Yasha, ancora un grandissimo ringraziamento e a presto.
Grazie mille, ciao.
A presto, ciao ciao. We'll be right back.